Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Riesco a capire, sarò malato, ma io amo questo ponte. Ci devo passare almeno due volte al giorno.
If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask.
No, sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè,
e qui.
Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly. Scrappy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental volumes. Can't expect the world to be your Raggedy Andy while running on empty. You little old doll with a frown, you gotta keep in the game. Turning mystique while facing forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios, Kansas City.
Dunque, terzo capitolo della trilogia che adesso in onda dedica a Nanni Moretti. Un affettuoso e passionale saluto a tutti gli ascoltatori da Arnaldo Casali, una trilogia che abbiamo dedicato a uno dei più grandi attori, registi, ma anche produttore, esercente, distributore, scrittore, direttore di festival, insomma davvero un uomo di cinema a 360 gradi. L'occasione appunto è l'uscita del film Caos Calmo di Antonello Grimaldi, il primo film che vede Nanni Moretti impegnato come attore e come sceneggiatore, ma né come regista né come produttore, quindi anche un film che segna un po' una svolta di Nanni Moretti, che fa seguito comunque anche a quella fatta già con il Caimano, quando per la prima volta lui aveva appunto diretto un film senza esserne il protagonista. L'occasione non è soltanto Caos Calmo, che è uscito da qualche settimana, ma è anche l'uscita in DVD dell'Opera Omnia di Nanni Moretti, che è stata anticipata qualche mese fa, in autunno, dall'uscita dei DVD che mancavano ancora, diciamo, nella collezione. C'erano dei film che non erano mai usciti in un video, per esempio c'era Sogni d'oro, che è uno, almeno a mio avviso, dei capolavori di Nanni Moretti, ma che non era mai uscito neanche in videocassetta, quindi se uno lo voleva vedere doveva aspettare che lo facessero in televisione. Sono usciti invece appunto i film che mancavano nel mercato un video, sono usciti in autunno. Adesso aspettiamo invece, dovrebbe uscire in primavera, ce lo ha proprio detto lo stesso Nanni, e lo abbiamo ascoltato nella prima puntata di questa trilogia, e dovrebbe uscire un cofanetto che raduna tutti i suoi film, compresi quelli appunto prodotti e interpretati, e compresi anche i cortometraggi giovanili e anche quelli, insomma, nuovi, e di tutto di più, insomma un DVD, che quindi una raccolta che dovrebbe comprendere quindi tutta la sua opera, e che è prevista più o meno per la primavera. Quindi voi, intanto, ve ne anticipiamo con questo terzo capitolo di questa trilogia, di una carriera davvero straordinaria, che sarà accompagnata anche questa settimana da frammenti di film, musiche tratte dai suoi film. Abbiamo aperto con due brani a mio avviso bellissimi, Leonard Cohen con I'm Your Man, tratto dalla colonna sonora di Caro Diario, di cui tra l'altro abbiamo ascoltato anche uno dei brani più celebri. L'altro invece era Cigarette and Chocolate Milk di Rufus Wainwright, che è proprio il tema invece scelto da Grimaldi per il film Caos Calmo. Quindi non soltanto Franco Battiato, perché le prime due puntate di questa trilogia invece l'avevamo consacrate totalmente alla musica di Franco Battiato, che insomma abbiamo detto essere un po' l'alter ego musicale di Nanni Moretti, perché da una parte c'è appunto Nanni che ha scelto le canzoni di Franco Battiato per molti suoi film, tra l'altro per alcuni momenti davvero memorabili dei suoi film, dall'altra c'è Franco Battiato che ha inciso nei suoi dischi di cover, Flair e Flair 3, alcuni brani che Nanni Moretti aveva precedentemente scelto. Quindi abbiamo ascoltato tra le cover Ritornerai, Il cielo in una stanza, Insieme a te non ci sto più, invece tra i brani di Battiato abbiamo sentito Ho fatto scalo a Grado da Bianca, e abbiamo sentito la versione proprio cantata da Nanni Moretti di E ti vengo a cercare da Palombella Rossa. Oggi ascolteremo l'elemento mancante, cioè I treni di Tozer, che invece è stato inserito nella Messa è finita di Nanni Moretti, che in qualche modo poi questi brani hanno offuscato un po', lo possiamo dire, i veri poi compositori delle colonne sonore originali dei film. Questo lo ammette Nanni Moretti stesso, che non gli ha riservato un grande trattamento ai suoi compositori, perché in qualche modo nei suoi film sono sempre stati invece in risalto i brani non originali. I suoi compositori sono due, tra l'altro. Tutti i film di Nanni Moretti, dal primo all'ultimo, sono stati fatti i primi da Franco Pierzanti, che è un grande compositore, che ha fatto tra l'altro insomma anche gli ultimi film di Cristina Comencini, e poi a partire da Palombella, dalla Messa è finita, invece era Nicola Piovani, che insomma non ha bisogno di presentazione, che tra l'altro appunto lui ha condiviso per molti anni con il suo più grande rivale, possiamo dire, insomma, che è Roberto Benigni. Nicola Piovani ha composto appunto le musiche di La Messa è finita, Palombella Rossa, Caro Diario, Aprile e La Stanza del Figlio, per il quale ha vinto il David di Donatello, mentre per il Caimano è tornato invece il vecchio appunto Franco Pierzanti, il vecchio amico di Moretti. Ascolteremo, dicevamo, appunto frammenti di film, musiche, ma anche una conversazione che abbiamo iniziato appunto ad ascoltare sin dalla prima puntata di questo nostro percorso. La potremmo chiamare Nanni Moretti, perché si tratta dell'incontro con il pubblico e anche con i giornalisti, tenuto appunto in occasione dell'ultima edizione delle Vie del Cinema, che noi avevamo un po' coperto in modo abbastanza completo la scorsa estate. Ci mancava appunto solo Nanni, ce l'eravamo messo da parte proprio per questa occasione, e quindi ascolteremo ancora oggi dei brani da questo incontro con il pubblico a livello del cinema, incontro moderato, lo ricordiamo, da Alberto Crespi, direttore artistico delle Vie del Cinema, e anche nostro amico, insomma, che è stato spesso ospite anche qui in questi studi.
Ma Caos Calmo, ma dunque, mi ha spinto, ecco, io avevo già raccontato come regista nella stanza del figlio quello che succede subito dopo la morte. Ecco, qui c'è un altro modo di attraversare quel momento. C'è come un'attesa, una sospensione. Ecco, lì subito tutto esplode e appunto, al di là della retorica sul dolore che unisce, invece nell'assenza del figlio il dolore separa, divide. Ecco, e qui invece c'è come una sospensione, ecco, il marito di questa donna morta, la figlia di questa donna morta, sembrano essere come in attesa di un colpo che ancora non gli arriva, di una manifestazione del dolore che ancora non provano. Ecco, e quindi così mi interessava l'originalità con cui era raccontato questo momento, anche il fatto che poi in un momento decisivo della sua carriera invece questo personaggio si piazza davanti alla scuola della figlia e sta lì, ogni giorno la accompagna, finché lei non esce di scuola la aspetta lì, comincia a vivere in quella piazza, in quell'automobile, e tutti vengono a trovarlo lì apparentemente per fargli le condoglianze, per condividere con lui la sua sofferenza, invece gli portano i loro problemi, gli portano la loro sofferenza, si sfogano con lui. Ecco, quindi mi piaceva il sentimento che c'era dentro questa storia. E poi appunto che fare il regista e l'attore insieme, insomma, comincia a essere pesante. È una bella pacchia fare solo l'attore, quindi questo è anche un altro dei motivi.
Senti Valentina,
ti prego, io sto studiando, devo fare gli esami, non ho fatto ancora niente.
Hai ragione, fai bene a studiare, studia. Mai godersi, mai, che verbo orrendo, godersi, mai godersi nulla se prima non c'è stata una fatica, una sofferenza. Ce la fai a mangiare tutta quest'uva, eh?
Ne lascio a metà.
Brava, eh? Mamma mia, come mi annoio.
Ti annoi perché sei noioso.
Sì, guarda, io sono anche noioso, ma pure la vita l'hanno organizzata in una maniera così spaventosa.
Mi dai fastidio. Mi dai fastidio.
Ah, sì? Eh? Lo sai che tutto quello che succede qua intorno è tutta colpa tua, secondo me? Qui, da quando ci sento una gente, mi vuole meno bene, io voglio essere amato da tutti! Pace!
Pace.
Pace. Posso farti il solletto dai piedi? No. Hai ragione, studia. Bisogna lavorare e basta. 8 colpi di testa.
No.
5.
2.
3.
Dall'inizio, dai primi filmini in Super 8, il mio modo quasi naturale di comunicare, di esprimermi, quindi magari per me, parlando pressappoco di me stesso, l'ironia la consideravo obbligatoria, quindi insomma, fare dell'autoironia, prendere in giro me stesso e il mio ambiente, prendere in giro me stesso e i miei amici, ecco, insomma, per me era una cosa naturale, mentre invece magari per gli altri quella fu così più una sorpresa. Ecco, la nostra generazione veniva considerata incapace di guardarsi, incapace di distacco, incapace di ridere di se stessa, venivamo considerati troppo grigi, troppo seri, molto ideologici. Magari questo film, che però, ripeto, questo è il mio modo di esprimermi in maniera naturale, ecco, così sorprese un po' di persone.
Era una riflessione sul fatto che eri stato inscatolato in questa formula dei comici,
sì, appunto, allora,
con la quale
appunto,
c'entravi ben poco.
Appunto, allora ero molto così insofferente, ecco,
lo credo.
Per questa cosa.
Una carriera quantomeno singolare, quella di Nanni Moretti, che si inserisce un po' nel filone, lo diceva Alberto Crespi, lo ricordava lo stesso Nanni, dei nuovi comici, cioè degli attori, registi, autori che si affermano negli anni Ottanta e che sono poi di fatto gli autori che fanno grande il cinema degli anni Ottanta, che esordiscono tutti proprio in 5 anni, insomma, nell'arco di 5 anni, nel 78 appunto Nanni Moretti con Eccebombo, nel 79 Maurizio Nichetti, nell'80 Carlo Verdone, nell'81 Massimo Troisi, nell'82 Roberto Benigni. Quindi tutti i più grandi attori e registi di questo periodo esordiscono in questi 5 anni. Tra l'altro noi in queste settimane li copriamo quasi tutti, nel senso che ci manca Nichetti, al quale comunque tra l'altro hanno dedicato Francesco Patrizio e Francesco Franceschini una puntata di Rotocalcocinema che potete andarvi a riascoltare nel nostro sito www.radioadesso.it, e ci manca Troisi, per ora non ce ne siamo occupati. Per il resto abbiamo aperto questo ciclo di puntate a San Valentino con Roberto Benigni, e la prossima settimana ci occuperemo di Carlo Verdone, che sta per tornare anche lui con il suo nuovo film. Sicuramente però appunto Nanni Moretti è un personaggio completamente diverso, perché qui stiamo parlando di tutti i personaggi che più o meno debuttano nel cabaret, diventano famosi con la televisione. E poi, grazie alla popolarità guadagnata in televisione con programmi che erano soprattutto Non Stop e L'altra domenica, riesce a debuttare al cinema direttamente, appunto, magari fa qualche esperienza come attore prima e poi assume il controllo totale. Spesso, tra l'altro, appunto, non si tratta di registi veri e propri, si tratta più che altro di attori che preferiscono autodirigersi, insomma, perché certo chiamare Benigni regista ci vuole un po' di coraggio, no? Ma anche Verdone sicuramente non è un personaggio che è particolarmente interessato alla direzione degli attori, per esempio, o anche alle inquadrature. Quindi in qualche modo era anche una forma di regia interpretata come autodirezione, come controllo totale del film, insomma, da un punto di vista artistico, più che come regia vera e propria. Ma la cosa particolare è appunto che invece Nanni Moretti debutta in modo completamente diverso. Cioè lui debutta, è l'unico che debutta proprio facendo un piccolo film in cui faceva tutto, cioè faceva già l'autore, il regista e anche il produttore, in questo caso, solo che in piccolo, cioè con un film amatoriale, un film di quelli in Super 8, insomma, che tanti giravano a quei tempi, ancora oggi, insomma, penso che chi di noi non ha fatto un film con la videocamera. Oggi appunto abbiamo le videocamere, che costano molto di meno, insomma. Io una decina d'anni fa ho fatto appunto un film con i mezzi amatoriali, con una videocamera, e mi è costato, insomma, il film completo, un lungometraggio, anche qui tragicomico era, e io mi ricordo di aver speso in tutto sulle 300-400 mila lire. Nanni Moretti, per fare Io sono un autarchico, era il suo film d'esordio, spese circa 3 milioni, forse anche 3 milioni e mezzo, stiamo parlando del 1976. E questo perché ovviamente la pellicola costava molto di più. Forse oggi fare con i film fatti direttamente in digitale costa ancora meno. Sicuramente erano altri tempi, ma io credo che Nanni Moretti sia l'unico caso di regista che debutta proprio facendo attore e regista di un film amatoriale. L'unico regista che facendo un film amatoriale ha raggiunto il grande pubblico, perché lui ha fatto questo film con appunto la Cinepresa Super 8, insieme agli amici. L'ha proiettato in un cineclub romano, il Film Studio. Lui racconta che quando andò a portarlo appunto all'esercente, al titolare del cinema, lui gli disse: "Ah, quanto lo vuoi tenere? Un paio di giorni? Ce l'hai abbastanza parenti ed amici per tenere questo film un paio di giorni?" Poi in realtà il film ebbe un successo clamoroso, divenne un caso, quindi in realtà ci restò per mesi al Film Studio, addirittura lo comprò la Rai, lo trasmise in televisione, e arrivò un produttore che gli offrì poi la possibilità di fare appunto un film da attore e regista professionale, che è Eccebombo. Tra l'altro, ecco, a proposito di occasioni per questa trilogia, Eccebombo uscì esattamente 30 anni fa, nella primavera del 1978, quindi anche un anniversario importante, perché fu il primo film vero e proprio, insomma, di Nanni Moretti, cui seguì Sogni d'oro, poi ci fu Bianca, La messa è finita, Palombella rossa, Caro diario, Aprile, La stanza del figlio, con cui ha vinto la Palma d'oro a Cannes, e infine Il caimano. Tra l'altro Nanni Moretti è l'unico regista italiano di tutta la storia del cinema italiano ad aver vinto 3 volte il David di Donatello per il miglior film. Tra l'altro ha azzeccato 3 volte il David con 4 film che ha fatto, perché l'ha vinto con Caro diario, con La stanza del figlio e con Il caimano. Quindi insomma sicuramente anche un autore da primato. E a questo punto io direi alla Francesco Franceschini: andatevi a vedere tutti i film di Nanni Moretti.
Ciao Michele.
Buongiorno.
Buongiorno.
Una marmellata di Moreno, vieni!
Ragazzi, oggi è il compleanno di Evo. ha fatto una torta di marmellata di more eccezionale, cotta al...
Al sole,
e naturalmente ci invita a casa sua.
Venitela anche voi due, naturalmente.
Voi due chi?
Lei e la professoressa di francese, no?
Perché l'ha detto insieme?
Ah, perché voi siete...
I nostri nuovi acquisti!
Perché putevari, perché no! Perché putevari, perché putevari, perché putevari! Perché putevari! Vai così, Michele, hanno trovato pane per i loro denti, vai!
Pane per i loro denti? Ma come parli? Pane per i loro denti, ma...
Oh! Non è uno sport per signorine!
Gli ho dato un pugno! Ma non in una fase di gioco, durante una conversazione, lui ha usato un'espressione fastidiosa! Gli ho dato un pugno, arbitro!
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi. Per viaggi interstellari, in una vecchia miniera, distese di sale, è un ricordo di me, come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Frontiera guardano passare i treni per Tosè.
Novità? No, le solite cose. Silvia traduce, io sto preparando un film che forse farò, non so quando. Novità d'altro tipo? No, niente, tutto a posto, eh? Silvia sta bene, sì. Ho capito che sai tutto, sì, ci giri intorno. Grazie, grazie. Sì, lo sappiamo che ci cambierà la vita, sì, meglio, no? Sono pronto, Silvia è pronta, siamo pronti, sì, siamo tutti pronti, te la passo, ciao.
Pronto? Ciao. Bene, bene, tutto bene. Sono la fine del terzo. Un po' di nausea, ma insomma niente di che.
Io però ogni tanto...
Nanni però ogni tanto ha delle perdite di equilibrio.
Allora, che t'ha detto?
Mi ha detto che devo stare tranquilla, non devo affaticarmi, ma stare un po' a riposo.
Riposo assoluto?
No, quello no.
No, stare il più possibile a casa.
Sì, magari mettere la televisione davanti al letto.
La televisione davanti al letto, ma... mi piace. E poi dovrebbe nascere intorno a metà aprile.
Il tempo scade il 13, sì.
Emma Thompson mi sa che è nata in quei giorni.
Jack Nicholson, Al Pacino.
Sì.
Oddio, speriamo che non diventi un attore.
Ma che discorsi sono, speriamo che non diventi un attore?
Insomma...
Noi gli impediremo di fare l'attore.
Portarmi dietro di film in film lo stesso personaggio di volta in volta, magari arricchendolo di una nuova mania o nevrosi o complesso, o i dolci, le scarpe, i vestiti, la cioccolata, la rissosità, l'intolleranza, il linguaggio, eccetera. Quindi poi a un certo punto sono precipitato nella prima persona, non mi sono più nascosto dietro un personaggio di invenzione, ma in Caro Diario in aprile non sono stato me stesso, perché poi ho interpretato me stesso, uno che si chiamava Nanni Moretti. Ecco. E poi, insomma, con La stanza del figlio poi non è tornato più quel personaggio, perché insomma, un pochino, da quando si ha 3 anni a quando si ha 50, un pochino si riesce a cambiare, poco, però un po' forse si riesce a cambiare. Allora quel po' che ero riuscito a cambiare come persona, inevitabilmente ha cambiato il mio personaggio, e quindi quando Nella stanza del figlio ho interpretato uno psicoanalista, forse era un personaggio un pochino diverso da questo Michele qui, un po' più adulto forse, eccetera. Ecco. Quindi minimalismo o non minimalismo, comunque ho sempre raccontato delle storie personali, però ho quasi sempre avuto la fortuna di partire da me stesso e riuscire poi ad arrivare agli altri. Ecco, ho quasi sempre avuto la fortuna di raccontare me stesso e poi riuscire in questo modo a raccontare gli altri. Ecco, questo non c'entra, ma un po' c'entra. Che ti posso dire? 20 anni fa, forse Crespi se la ricorda, c'era un po' la retorica, non presso i registi o i critici, ma presso i produttori c'era la retorica del film internazionale, bisogna fare i film internazionali, perché insomma la nostra lingua è parlata solo da 60 milioni di persone, che non sono pochissime comunque.
Film girati in inglese.
Ecco, e allora io però per reazione invece 20 anni fa, proprio insieme ad Angelo Barbagallo, fondai una società di produzione, la Sacher, e cominciamo a produrre delle storie italiane, Mazzacurati, Mucchetti, poi Calopresti e Valeria Santella, delle storie italiane con attori italiani, con delle radici. Poi ripeto, a volte si è fortunati e si fa un film con delle radici precise, un film molto particolare che riesce a diventare internazionale o addirittura universale. Però appunto una 20 anni fa c'era questa retorica, bisogna fare film internazionali, quindi parlati in inglese, non con un cast italiano ma con un cast internazionale. La sceneggiatura faceva il giro di tutti i paesi del mondo, perché ci devono essere tante coproduzioni, a volte anche l'ambientazione era internazionale, un po' in Francia, un po' negli Stati Uniti, un po' in Spagna. In Italia le due candidate sempre erano o Firenze o Venezia, o Venezia o Firenze. E poi però queste sceneggiature facevano il giro del mondo e per piacere a tutti poi alla fine venivano dei film che non interessavano nessuno, nel senso che erano degli ibridi, che non erano né dei film italiani né dei film internazionali. Questo perché? Perché appunto si cercava di fare un prodotto sulla carta, a tavolino, internazionale, però appunto era un'operazione a freddo, e quindi poi venivano fuori delle cose che non interessavano né in Italia né all'estero. Thank you.
guarda, basta, sono due ore che sto lì in mezzo, lasciamo perdere.
Ma insisti, insisti, ti dico, tu sei strano, sei una curiosità. Non sei mai visto uno che legge Proust con un ombrellino in mezzo a un laghetto?
E non sei mai visto perché è una cosa da scemi.
Ma dammi retta, prima o poi qualcuno si avvicina, attacca discorso, vuole sapere chi sei, cosa fai lì. Ti guardavo prima, eri inquietante. Fermo, guarda.
Il suo è femmina?
Sì, perché?
Stupendo, questo è un segno del destino. Io il maschio. E lei viene spesso da queste parti?
Tutti i giorni.
Senta, allora facciamoli conoscere, così magari gli viene voglia e chissà, si sposano.
Chissà allora, signora.
Sono le 5:20.
5:20. Mannaggia, ma il suo è a carica. E qui c'è il mio automatico, perché lo vado sempre male. La posso accompagnare a casa, signora? Sono gentile io. E la vita è questione di carica, o si è automatici o carica. Io non ho la carica, non c'è.
Senti, Ecce Pombo c'è, oltre alla parodia di un certo ambiente sociale e politico, anche la parodia del cinema che continuava fino al Caimano. A quei tempi, com'è stato il rapporto con questo film così anticonformista, anche rispetto al cinema di sinistra, se vogliamo? Qual è stato il rapporto con i tuoi colleghi allora e poi come è continuato?
Ma il rapporto con i miei colleghi... Ma ora c'è molto, cioè, diciamo, c'è, mi sembra ci sia più frequentazione, ecco, di un tempo. Cioè, basti vedere nel Caimano, ci sono non so quanti registi che mi hanno fatto il piacere, tra cui Giuliano Montaldo, che dirige questo festival insieme a Alberto. C'è un sacco di registi che mi hanno fatto il piacere di interpretare dei ruoli. E allora, ma non mi ricordo bene, nel senso che poi conoscevo ancora poche persone, insomma, quindi...
Sognidoro c'era uno scontro su Gringa addirittura.
Sognidoro?
C'era uno scontro su Gringa addirittura con il rivale.
Sì, uno scontro su Gringa, ma sì, in Sognidoro, cioè, è veramente antipatico dire, io avevo previsto... non dico questo, però insomma diciamo che avevo così intuito che certe trasmissioni televisive stavano andando in una direzione, quindi c'è una specie di, siccome penso che molti di voi non l'hanno visto, Sogni d'oro è la storia di un regista, cioè, arriva sempre un momento nel percorso di un professionale di un regista in cui si fa un film sul cinema. E naturalmente universalmente, giustamente, il film più bello che sia stato fatto sul cinema è considerato 8:30, che insomma non è solamente un film sul cinema. E c'è un match televisivo tra me e un altro regista che ha fatto un musical sul 68, Gigio Cimino, e allora diciamo in questo match televisivo, e ripeto, la televisione nell'81 era molto lontana dal diventare quello che poi è diventata, e facciamo di tutto, nel senso che si parla di cose private, c'è proprio con tanto di calzoncini lucidi e torso nudo, c'è un incontro di pugilato, c'è un incontro di volgarità, cioè chi è più volgare, c'è una specie di giochi senza frontiere, tutti e due vestiti da pinguini con un elastico che ci tira e ci buttano l'acqua addosso. Ecco, quindi così mi sembrava che la televisione stesse andando in quella direzione e poi purtroppo c'è andata.
È andata anche oltre.
Beh sì, è andata anche molto oltre.
Sogni d'oro, sogni d'oro, sogni d'oro. fra le varie carriere cinematografiche, quindi quella di scrittore, regista, attore, esercente e produttore, quella più rognosa, quella più sconveniente.
Sconveniente sembra...
più rognosa, diciamo.
Scollacciata. No, rognosa, scostumata. Ma vediamo un po'. Come esercente sto notando che lo spettacolo delle 22:30, che era lo spettacolo così della... insomma, che era lo spettacolo. Insomma, è un po' una caduta libera.
Gli offri un dito e spigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
Magari.
Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma... sì, siamo... bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi!
No, io ho solo una curiosità mia, personale. In questo film, appunto... c'è quell'affermazione su Alberto Sordi che non vorrei sapere, insomma, come a che mai. Cosa si riferiva, magari come
no, Alberto cioè... Crespi?
No, ero ancora troppo piccolo.
Ecco, forse.
No, traduci la tua domanda, di quello
traduco.
Che pensi.
Per me è stata già una cosa difficile farla.
No, addirittura
sì, vabbè.
Non ti vede nessuno, sei di spalle, no, per loro la quarta fila in poi, vabbè. Sei di spalle,
no, confessa, ti piace Alberto Sordi?
Sì,
ami Alberto
molto.
Sordi?
Io
e vuoi
amo,
sapere perché
sì.
Lui lo odiava? Ho tradotto
sì.
Bene?
Va bene, grazie.
Non lo odiavo.
Non lo odiava.
Tutti questi.
Dunque, prima dicevo, no? Film doloroso per pochi, film comico per tutti. Ecco, in qualsiasi tipo di platea, giovanile, non giovanile, di città, di provincia, c'era una grande partecipazione a questo film. E ridevano anche durante dei dialoghi che io non trovo per niente comici, non so cosa è successo qui questa sera. Però ecco, per esempio, non so, si rideva sempre, anche quando, non so, Mirko, il mio amico, mi dice, ah, quella ragazza sta male, è schizofrenica, risate, insomma, non c'era molto da ridere. Ecco, si rideva sempre, quando c'era quella scena nel bar, te lo meriti Alberto Sordi, silenzio glaciale, qualsiasi tipo di platea, anche la più benevola, ridanciana, eccetera. Quindi evidentemente avevo toccato. Ma no, insomma, io naturalmente così parlavo un po' del personaggio, dico, come attore comico nel cinema penso, insomma, sia quello che ha inventato di più. A me, io lo preferisco, diciamo, negli anni 50, quando aveva un modo di recitare più astratto, meno realistico, no? Ecco, diciamo, prima di fare il regista, insomma, ecco, e il personaggio pubblico, il personaggio, ecco, quindi era un modo di fare cinema in quegli anni, perché poi appunto Ecce Bomba non è stato fatto nei primi anni 50, ma alla fine degli anni 70, quindi insomma era per il mio personaggio di Ecce Bombo era insomma un modo di fare cinema, un modo di essere che era lontano da lui, ecco, insomma. Poi magari in quegli anni il nome può essere Alberto Sordi, in anni successivi possono essere altri nomi, insomma, ecco, però era un modo d'essere italiano diverso dal modo di essere italiano di Michela Picella, del mio personaggio, ecco. Ripeto, e non sto parlando di Sordi attore all'inizio.
Ecco, io non so se voi avete notato un certo imbarazzo di Nanni Moretti nel dover rispondere a questa domanda, un imbarazzo nel dover dire, insomma, quello che pensa, quello che pensava allora, che pensa ancora oggi, e cioè che fondamentalmente se Alberto Sordi non gli piaceva era perché era qualunquista. Questa parola che insomma non suona mai bene, insomma, tanto più adesso che Alberto Sordi è morto, ovviamente per rispetto nei suoi confronti evidentemente Nanni aveva paura di usare questa parola. La verità è che Alberto Sordi rivendicava in qualche modo anche il titolo di qualunquista nelle interviste che rilasciava anche recentemente negli ultimi anni. Lui diceva sempre che politicamente era sempre stato un conformista, appunto, né di destra né di sinistra, e quindi in qualche modo insomma era proprio un suo status, che ovviamente però si contrapponeva invece a quello militante, di pur se militante snob, insomma, di Nanni. Tra l'altro ci fu un momento di grandissimo imbarazzo da questo punto di vista quando nel 2001 Nanni vinse il David de Donatello con La stanza del figlio, e a premiarlo come miglior film c'era proprio c'era Alberto Sordi. Quindi si ritrovarono sul palco dopo più di 20 anni con grandissimo imbarazzo di tutti, imbarazzo stemperato da Piero Chiambretti, che disse: ce lo meritiamo, Nanni Moretti. Noi però abbiamo una chicca che può svelare insomma anche qualche retroscena su questo conflitto tra Nanni Moretti e Alberto Sordi. I nostri ascoltatori più attenti l'hanno già sentita, perché l'abbiamo trasmessa nell'intervista, nella puntata dedicata a Giuliano Montaldo, però ve ne riproponiamo insomma qualche frammento, qualche secondo, in cui appunto Giuliano Montaldo ci svela insomma un retroscena su questo conflitto.
Col giovane Nanni era sempre cazzato, tanto per dirlo, era sempre un po' polemico. Mi ricordo a Ischia che non li premiarono il proprio Puglio Sonotal, che non l'aveva presentato. E lui se la prese con Sordi, che era nella giuria, dicendogli cose furibonde.
Ah sì?
Sì.
Bene, l'intervista integrale, tra l'altro, insomma, in cui Giuliano Montaldo parla di tante cose, e tra l'altro anche di Nanni Moretti, la potete leggere o anche riascoltare integralmente tra i contenuti extra di questa puntata, che trovate ovviamente sul sito www.radioadesso.it. Ora io vi saluto proprio, abbiamo citato La stanza del figlio, con un brano che è tratto dalla stanza del figlio, uno dei brani più famosi che sono contenuti nei film di Nanni Moretti, di un grande musicista e produttore, Brian Eno, che tra l'altro è anche il produttore dei dischi più importanti e più belli degli U2. Il brano è il celebre By This River, e noi ci sentiamo la prossima settimana con un altro nuovo comico del cinema italiano, che è Cario Verdone. Thank you.
and I reply with impressions chosen from another time, time, time.